Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, questo brano del Vangelo inizia con una espressione molto breve, ma molto sconvolgente. Dice: i genitori di Gesù. Ci pensiamo un attimino. Che cosa significa che il figlio di Dio aveva dei genitori? Cioè aveva un padre e una madre agli occhi degli uomini. Noi sappiamo che aveva una madre secondo natura, ma un padre secondo adozione. E se il figlio di Dio, venendo in mezzo a noi, ha voluto far parte di una famiglia, pensate che noi siamo esenti da questa legge che per noi è assolutamente di natura? Non è possibile umanamente, naturalmente, prescindere dalla famiglia. Noi siamo stati fatti dal Creatore per essere membri di una famiglia. Non può esserci al mondo una persona che dica: non ho una mamma, non ho un papà. Tutti nasciamo da una mamma e da un papà. A volte le circostanze della vita ci portano a delle sofferenze a causa di lutti, di perdite, ma tutti quanti noi siamo membri di una famiglia, perché tutti noi abbiamo bisogno di una casa, di un luogo stabile dove circola l'amore. Siamo bisognosi di amore, come era Gesù bisognoso di amore. Un bambino non può stare lontano da una famiglia, una mamma e un papà non può stare lontano da un contesto familiare. Un parroco non può stare lontano da un contesto familiare, vuoi la parrocchia, vuoi una comunità religiosa. Siamo fatti per stare uniti, per stare insieme. La famiglia è quell'intima comunione di vita e d'amore, ci insegnava il Concilio. E anche Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, parlando soprattutto del matrimonio, ma per analogia possiamo riferirlo anche alla famiglia, quell'intima comunità di vita e d'amore nel quale si stabiliscono le relazioni fondamentali. Nessuno di noi può dire di non essere figlio. Tutti siamo figli, necessariamente figli, non è che nasciamo così, siamo figli, siamo figli. E il nostro essere figli è un essere che è dipeso da quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, dalle esperienze che noi abbiamo fatto, dall'accoglienza che abbiamo ricevuto, dall'amore che è circolato tra di noi. Insisto molto su questo circolare d'amore all'interno della famiglia. Un circolo d'amore però che non coinvolge soltanto le persone umane. Le relazioni familiari sì interessano i membri della famiglia, ma interessa anche colui che è a fondamento e a capo di ogni famiglia, che è il nostro Signore. Nella prima lettura tratta dal libro di Samuele abbiamo ascoltato come la mamma di Samuele, che aveva ottenuto da Dio miracolosamente questo figlio, una volta che ottiene questo dono non se lo tiene per sé, perché il figlio non è suo. I figli non sono nostri, la moglie non è mia, il marito non è mio. Sì, è mio, nel senso che è parte carne della mia carne, ossa delle mie ossa, ma noi siamo tutti di Cristo e Cristo è di Dio, ci dice San Paolo. Ecco allora questo esempio straordinario di Anna, che ha voluto prima svezzare il bambino. Dopo averlo svezzato, cosa fa? Il Signore glielo ha dato e al Signore lei glielo rende, portandolo al Tempio di Gerusalemme per offrirlo al Signore, per lasciarlo lì perché venisse educato e formato dai sommi sacerdoti. Oh fratelli carissimi, se noi comprendessimo che cos'è la famiglia, che cos'è questo girare continuo di amore, comprenderemmo che cos'è la vita nella divina volontà, perché è proprio questo. Nella preghiera di colletta la Chiesa ci ha fatto pregare per tutte le famiglie, ci ha fatto chiedere una cosa in particolare: o Signore, fa che in tutte le famiglie fioriscano le stesse virtù della Santa Famiglia. Sono tantissime le virtù della Santa Famiglia, tutte le virtù possibili di una famiglia. Se soltanto meditassimo un po' di più quello che è il Vangelo, ma noi stiamo facendo anche un'opera bella all'interno di questo ritiro, credo, meditando alle prime esperienze della famiglia di Nazareth, non potremmo che riuscirne accresciuti. Difatti, carissimi, nella seconda lettura noi abbiamo ascoltato l'importanza dell'osservanza dei comandamenti di Dio. Tant'è che San Giovanni dice che chi osserva i comandamenti di Dio rimane in Dio e Dio rimane in lui. E chi non osserva i comandamenti di Dio può avere Dio sulla bocca, può fare tante opere buone, ma chi non osserva i comandamenti di Dio non rimane in Dio. Anzi, Gesù dice che chi insegnerà agli uomini sarà grande nel regno dei cieli, ma chi insegnerà agli uomini a non osservare i comandamenti di Dio sarà piccolo nel regno dei cieli, anche nelle minime cose, sottolinea poi Gesù. Allora la Santa Famiglia è quel luogo dove non solo si osservano i comandamenti di Dio, ma si insegnano ad osservarli. Certo, se ci inoltriamo più in profondità, veramente partono i capogiri a cui noi siamo abituati con la lettura degli scritti sulla Divina Volontà, perché come ci fa pregare anche soprattutto la liturgia delle lodi, quel Dio che sul monte Sinai aveva dato a Mosè la legge, oggi si sottomette alla legge. Pensate, Dio che dà i comandamenti, lui obbedisce ai comandamenti che lui stesso aveva dato. Quale umiltà, quale sottomissione. Ed ecco che questi santi genitori, con tutta la loro famiglia, finché io comprendo bene le difficoltà delle nostre famiglie, ma finché tutto ciò è possibile, bisogna operare in questa maniera di unità, di unione tutti insieme. Vanno a Gerusalemme perché Gesù è dodicenne. Per la cultura ebraica, per la religione ebraica, dodicenne si diventava adulti e quindi si teneva già il primo piccolo discorso, la prima lezione nella sinagoga. Ed ecco che Gesù viene portato al Tempio, dodicenne. Succede che lui, probabilmente intrattenuto dagli stessi dottori della legge, stupiti dalla sua sapienza, resta nel Tempio. I genitori scoprono che il bambino non c'è più nella carovana. E che cosa succede? Questi genitori, essendo genitori santi, non lasciano correre le cose, ma si prendono immediatamente a cuore le sorti del bambino Gesù, immediatamente, costi quello che costi, anche il tornare indietro a Gerusalemme, il rivedere i propri passi, il ricostruire quello che era stato fatto. Le famiglie che lasciano correre, le famiglie che, non so, i figli si ritirano di notte quando vogliono, fanno quello che vogliono e lasciano correre, lasciano passare, senza nemmeno pregare, perché a volte capisco che è difficile agire, specie in materia religiosa, in maniera diretta, ma sempre noi possiamo agire in maniera spirituale con i nostri figlioli. Ed è così che il Signore Gesù viene ritrovato nel Tempio. La mamma celeste non sa che cosa significa arrabbiarsi, urlare, rimproverare. Certamente la mamma celeste sa anche lei a volte rimproverare, ma lo fa con un tatto, con un'amabilità che soltanto lei può farla. Con Gesù lei nutre profondissimo rispetto, non soltanto perché ha davanti a sé il suo creatore, ma perché ha davanti a sé il suo bambino, e i bambini vanno sempre rispettati. Figlio, perché ci hai fatto questo? Certo, bambino per modo di dire, noi diremmo oggi adolescente. Gesù dialoga con la madre. La virtù del dialogo, un'altra virtù facilmente che scompare nella nostra casa. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ho una missione da svolgere, questo lo sapete, e io devo svolgerla secondo la volontà di Dio. Loro non comprendono quello che il figlio dice. Nella famiglia tante volte non ci si comprende, non ci si capisce. Ma il non comprendersi non è motivo di divisione, come purtroppo in tante famiglie. Il non comprendersi è motivo di sottomissione, perché nonostante non avessero capito il figlio che fa, si dice nel Vangelo? Fu così che lui si mise nella carovana e stava loro sottomesso, stava nel posto che gli competeva di figlio. Dio sottomesso a due creature umane. Bene, carissimi, e sull'onda della meditazione profonda che Maria nel suo cuore faceva di tutto questo, ci soffermiamo un momento ancora su questo ultimo passaggio del Vangelo, in cui si dice che Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. È facile comprendere che cosa significa che Gesù cresceva in età, perché lui davvero uomo doveva crescere in età. Ma lui è la sapienza incarnata. Come fa la sapienza a crescere in sapienza? Come fa l'autore della grazia a crescere in grazia? Ai nostri bambini, quando li incontro, li benedico, Signore ti conceda di crescere in età, sapienza e grazia. Ma cosa significa realmente questa espressione del Vangelo? Ecco che ci facciamo aiutare dagli scritti sulla Divina Volontà, che ci danno sempre tanta luce per comprendere quella luce che c'è nel Vangelo e che non sempre è facilmente cogliibile. Vi leggo un brano del volume 13, 14 settembre del 1921, che ci fa inoltrare sempre di più nella vita della Divina Volontà. Figlia mia, ogni qualvolta l'anima fa i suoi atti nella mia volontà, così cresce sempre più innanzi a me in sapienza, in bontà, potenza e bellezza, perché come va ripetendo gli atti nella mia volontà, tanti bocconi prende di sapienza, di bontà, eccetera, e l'anima cresce in quel cibo di cui si alimenta. Gli atti della Divina Volontà sono l'alimento per crescere in grazia, bontà e sapienza. Sconvolgente tutto questo. Perciò, dice Gesù, di me sta scritto nel Santo Vangelo che crescevo in sapienza presso Dio e presso gli uomini. Come Dio non potevo né crescere e né decrescere. Il mio crescere non era altro che la mia umanità, che come cresceva negli anni veniva a moltiplicare i miei atti nel voler supremo, e un atto in più che facevo era un crescere di più nella sapienza del mio celeste Padre. Ed era tanto vera questa mia crescenza che anche le creature la notavano. Anche per Gesù, in quanto uomo, compiere atti nel divin volere era motivo di crescenza. Ogni mio atto correva nel mare immenso della volontà divina, e come operavo mi nutrivo di questo cibo celeste. Sarebbe troppo lungo il dirti i mari di sapienza, di bontà, di bellezza, di potenza che inghiottiva la mia umanità in ogni atto di più che facevo. Così succede all'anima. Figlia mia, la santità nella mia volontà cresce ad ogni istante. Non cresce nel momento in cui c'è l'occasione di fare un'opera buona, una preghiera, un atto di pazienza, un atto di virtù. Qui Gesù è chiaro, ad ogni istante, perché io ogni istante posso immergermi nella Divina Volontà e compiere atti nel voler divino. Non c'è cosa che sfugga dal crescere e che l'anima non possa far correre nel mare infinito della mia volontà. tutto ciò che noi compiamo, operiamo, pensiamo, tutto possiamo far scorrere nella sorgente moltiplicatrice della volontà di Dio. E continua Gesù: le cose più indifferenti, quali sono le cose più indifferenti? Lo spiega: il sonno, il cibo, il lavoro, aggiungo io, le esigenze naturali, eccetera. Possono entrare nel mio volere e prendervi il mio posto d'onore come agenti del mio volere. Solo che l'anima lo voglia. Tutte le cose, dalle più grandi alle più piccole, possono essere occasione per entrare nel mio volere, solo che l'anima lo voglia. Ciò che non succede delle virtù, le virtù si intende la santità di sempre, le buone azioni, le opere e le disposizioni stabili al bene. Ciò che non succede delle virtù, perché le virtù, se si vogliono esercitare, molte volte manca l'occasione. Se uno vuole esercitare l'obbedienza, ci vuole chi la comandi? E può succedere che giorni e settimane manchi chi dia nuovi comandi per farla obbedire. E quindi, per quanto buona volontà avrà ad obbedire, la povera obbedienza rimarrà oziosa. Così della pazienza, l'umiltà e tutte le altre virtù. Sicché sono virtù di questo basso mondo. Ci vogliono le altre creature per tenerle esercitate. Invece, e concludiamo, la mia volontà è virtù di cielo. Ed io solo basto per tenerla in ogni istante in continuo esercizio. Per me è facile tenerla sopra sia di notte che di giorno, per tenerla esercitata nel mio volere. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.